Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. In occasione del 90° anniversario dell'uccisione di Federico García Lorca, vi riproponiamo le geografie lorchiane a cura di Claudio Agostoni. Buon ascolto.
ولفت عيني يا الله وراني صاب السيلفي.
Granada non è solo l'Alhambra. Certo, l'Alhambra, la vetta dell'architettura musulmana, è uno dei luoghi più magici che la penisola iberica possa regalare ai propri visitatori. Ma Granada non è solo l'Alhambra, è l'essenza stessa della poesia. Se il poeta Ibn Zamrak, il cantore dell'Alhambra, la paragona a una signora stretta ai fianchi da un fiume, Federico García Lorca la ricorda come un sogno di suoni e colori. E proprio un viaggio tra le geografie lorchiane è uno dei motivi che giustifica ampiamente una visita a Granada. Il perché Lorca abbia ancora molte cose da dirci anche oggi ce lo ricorda l'ispanista Irina Baini.
García Lorca oggi, per fortuna, ha perso laurea di poeta di sangue e arena. Magari si legge meno, ma si legge meglio, secondo me. Lui era un tipo carismatico, versatile, generoso, gli piacevano i gitani neri, amava i poveri della terra, odiava il capitalismo che divora l'anima. Federico era un omosessuale che non riusciva a nascondersi e che soffriva e che venne ucciso nella sua Granada allo scoppio della guerra civile, secondo me, perché era un esempio di artista impegnato, repubblicano, democratico, ma anche perché era un marica, delicato e sensibile, che scandalizzava i bigotti e faceva schifo ai fascisti. Per tutto questo credo che Federico sia, come il Che, un martire laico del XX secolo, e secondo me questa sua forza iconica anche è quella che ci porta a leggerlo con passione, perché Federico García Lorca è un poeta che si legge in modo, come si può dire, invasati, no? Perché lui diceva che alcuni artisti, poeti, musicisti, anche toreri, hanno qualcosa dentro, che è il duende, no? Quella forza misteriosa che non è esterna come la musa, l'angelo, ma è interna, che scorre nelle vene. Ecco, e questa forza è quella che secondo me hanno degli scrittori, artisti illuminati, no? Lui, Shakespeare, Dostoevsky, Dante Alighieri, Caravaggio, Giuseppe Verdi, poi ognuno al suo artista col duende, ecco, però secondo me c'è questo in lui che lo rende ancora oggi, per sempre, insomma, una figura imprescindibile nella nostra vita, almeno nella mia.
Federico García Lorca, tra l'altro, sul duende ha anche scritto un saggio e poi ne parleremo, perché è anche un qualche cosa che caratterizza chi sa fare il flamenco e chi invece lo esegue come un altro genere musicale. Ma io ora vorrei farti ascoltare, e lo faccio ascoltare ovviamente anche ai nostri ascoltatori, un estratto da un'intervista che facemmo anni fa a Ian Gibson, un tuo collega, uno che ha studiato e che ha scritto parecchio su García Lorca, in cui dice che García Lorca era un antifascista e lo sottolinea questo aspetto. Te lo faccio ascoltare e poi ti chiedo se sei d'accordo con lui.
Lo che io sì dico è che Lorca è apolitico, nada.
Quello che io dico è che Lorca di apolitico non aveva nulla. È un uomo assolutamente schierato con la democrazia repubblicana, con il fronte popolare. È un uomo che in pubblico afferma numerose volte di essere antifascista. Che firma manifesti, che scrive un'opera rivoluzionaria, che sa di essere in pericolo. Perché c'è una lettera indirizzata ai genitori nel 1935, una lettera pubblicata in cui dice che c'è una campagna della destra contro di lui, contro l'attrice Margherita Shirgu. Ma che lui proseguirà sulla sua strada, perché è molto importante che ciascuno sappia dove si colloca politicamente. E poi dice una cosa molto importante, dice che nessuno può essere neutrale e apolitico nella Spagna di quel momento. Ed è vero, nessuno poteva essere apolitico nella Spagna di quel momento.
Irina, che dici?
Sono d'accordo con lui, l'ho appena detto, appunto, era profondamente antifascista, perché il suo modo di guardare il mondo era un modo, possiamo dire, non dico era comunitario, era fraterno, era comunque, come ti dicevo, no? Come dicevo prima, una persona che amava i poveri della terra e amava gli umili. Poi abbiamo anche fatto delle attività culturali, politiche durante la Repubblica, no? Ha portato il teatro alla povera gente, ai contadini, no? Con questa compagnia ambulante di giovani studenti universitari. Queste sono delle azioni di profonda militanza culturale e politica, secondo me. Quindi qua veramente, insomma, il suo impegno era grande, come dice Gibson, ricorda appunto questa lettera di Federico ai suoi, nella quale si sente minacciato, sa che il suo comportamento è un comportamento di una persona che si mette a rischio, che si mette in gioco, ma lui voleva mettersi in gioco, aveva anche poi deciso di fare coming out, insomma, in un momento oscuro, no, della vita, in una regione, in una zona di mondo assolutamente non preparata per questo tipo di discorso, ecco. Quindi per tutto questo lui era aveva molto più fegato, ecco, di quanto magari l'immagine un po' stereotipata, no, del poeta con la rosa in mano, magari un po' romantico, no, ecco, il poeta dei toreri. No, era un uomo veramente molto molto coraggioso e forte.
Irina, un'ultima cosa, per chi è magari anche incuriosito da questa trasmissione decidesse di andare a fare questo viaggio nella geografia lorchiane a Granada e dintorni, oltre a leggere ovviamente gli scritti di Lorca, hai una biografia da consigliar loro?
Ma dunque, innanzitutto posso darvi questa buona notizia, che Ian Gibson, che abbiamo sentito un attimo fa, di lui è stato pubblicato in italiano due libri, uno proprio sulla biografia di García Lorca e l'altro che è La morte di García Lorca, Ghibli, tra l'altro, 2019, quindi è un libro che si può trovare tranquillamente, facilmente. Questo è un bellissimo libro, è un classico che dimostra quanto la morte di Lorca sia politica. Insieme a questo, se posso proporre due letture un po' meno impegnate, ma comunque interessanti, c'è una graphic novel. Io non amo il fumetto, però questa la trovo veramente splendida, una graphic novel di Ilu Ros, che è una artista, mi pare, catalana, giovane artista catalana, che si chiama Federico. È pubblicato da pochissimo tempo con Ventanas, che è una casa editrice italiana di fumetti, immagino, sì, nel 2024, e quindi è la storia di Federico a fumetti. E l'altro è un romanzo giallo tra il mystery e il giallo storico, di Ben Pastor, che è una scrittrice di origine italiana ma statunitense, e ha per titolo La canzone del cavaliere, Sellerio. Ecco, questo è veramente molto intrigante, è un romanzo ambientato durante la guerra civile, con un García Lorca che non è morto ma è un mutante, quindi in realtà si sta muovendo nelle fila dei repubblicani, ma che a un certo punto muore davvero. Quindi no, è veramente una storia carina da anche da portarsi in valigia, insomma, ecco, oltre a secondo me portarsi il romanziero gitano, che è la lettura più vicina a chi viaggia a Granada, no? Direi, insomma, andare all'Albaicín, andare, insomma, a visitare il Sacro Monte con questo libro è fondamentale, secondo me, mettersi a leggere un romance così nel vento della Sierra, ecco. E tra l'altro Passigli è una casa editrice di Firenze che pubblica poesia e ha pubblicato molto Federico García Lorca, li pubblica con testo a fronte, quindi sono libri piccolini, agili, molto carini, anche appunto facili da portare nello zaino.
Aquí todo el mundo quiere gozar.
Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves.
Aquí todo el mundo quiere gozar.
la puerta de atrás, donde está el ritmo caliente. Aquí todo el mundo quiere gozar, ya sé que está mi gente. El humo brilló y me hace volar, aquí no hay noche ni día. Nos reiremos en la tempestad, no quiero vida tranquila. Sé que todo en esta vida pasará y yo nunca cambiaré.
Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito tú ves. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito tú ves. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito tú ves. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito tú ves.
Per Granada, Federico García Lorca è stato un tabù per molti anni. Lo si può intuire ricordando che il primo monumento che gli dedicò la sua città fu solo 5 anni dopo la scomparsa di Francisco Franco, ovvero 39 anni dopo la morte del poeta. E ancora oggi, sulla prima casa dove abitò, al 50 di Calle Asera del Darro, nessuna targa ricorda la storica presenza del prestigioso inquilino. Un viaggio nelle geografie lorchiane oggi non può che iniziare dal centro Federico García Lorca, un moderno edificio nel centro storico di Granada che ospita numerose sale di esposizioni, un teatro, una biblioteca e l'ampio archivio dell'autore e della sua fondazione. È anche sede di numerose attività come opere teatrali e di danza, concerti di musica, presentazioni e molto altro. La tappa successiva è la casa natale di Lorca, a Fuente Vaqueros, distante una 20 chilometri da Granada. Federico nacque il 5 giugno del 1898, nella casa della maestra del villaggio, sua madre, Dona Vicente Lorca, la seconda moglie del padre di Federico. Con l'aiuto della sorella del poeta, la casa è stata ricostruita fedelmente, con molti oggetti originali. Il vecchio fienile è diventato una sala espositiva ed oggi questa casa offre una vasta collezione di fotografie, manoscritti, pubblicazioni e curiosità. Ad Emanuel, la guida di questa casa, abbiamo chiesto un paio di spigolature. Sono due domande che riguardano due donne. La prima è la madre di Federico García Lorca, che come detto faceva l'insegnante, la maestra, un ruolo che non era tanto abituale da parte di una donna in quegli anni.
Sì, perché veramente era partita l'educazione, quindi gli uomini studiavano da parte delle donne, non c'erano tante donne che studiavano, quindi non c'erano tanti insegnanti, diciamo, femminili. In questo caso, da solo, non è che ha, diciamo, battuto il ruolo di quell'epoca della donna, è entrata in un mondo abbastanza difficile come l'insegnanza. E poi, incluso faceva quello di leggere per le donne che abitavano la stessa strada nel giardino della sua casa. Quindi...
Cioè lei nel giardino della sua casa leggeva dei libri, anche dei classici, Victor Hugo per esempio, e acchiappava un pubblico che la seguivano come se guardassero un programma.
Sì, proprio come se guardassero la televisione, perché pensa che tantissima gente non sapeva leggere. Quando tu nemmeno sai leggere, non hai... In quell'epoca che non c'era televisione, non hai praticamente nulla da fare, a parte lavorare e esistere, più o meno. Quindi le faceva un po' quel divertimento extra per la gente.
Lei dormiva nello stesso letto dove aveva dormito la prima moglie del padre di Federico. Un letto particolare, come ci ha raccontato, la prima moglie del padre Federico non ha potuto avere figli, e questo era... qualche cosa che è ritornato spesso nella testa di Federico. Quella che avrebbe potuto essere mia madre e non lo è stata.
Sì, infatti quella prima donna del padre è stata la referenza diretta per lui scrivere Germa, perché le ha scioccato il fatto che una donna non può avere figli, anche se voleva. Il padre praticamente era ossessionato con avere figli, perché come avete visto al letto ha messo la testa di Dimetra, una dea pagana.
Cioè aveva un letto non preso all'IKEA, ma
ecco, fatto al millimetro per lui, quindi...
Esatto. E dove aveva messo anche ai piedi del letto, cioè nella parte bassa del letto, la raffigurazione di chi?
Di Dimetra, la dea greca della fertilità. E quindi lui era ossessionato, quando alla fine ha potuto avere...
Sperava che con quello magari...
Sì, che poteva diciamo cambiare la biologia di Matilde Palacios, quella prima donna. Ma la biologia non capisce di età greche.
E appunto, come dicevi, Federico Ci hai pensato molto a questa...
Sì, perché lui prendeva la ispirazione dalla realtà e quindi molte volte pensiamo che lui esagera la realtà quando in realtà lui prendeva le cose come sono, metteva un po' di dramma, forse per farlo attrattivo per il teatro, ma veramente la realtà a volte supera la ficzione di Lorca.
E Germa viene da lì forse?
Come Germa è una ispirazione di Germa.
Ricordiamo la trama velocemente.
Sì, è una donna che non può avere figli e quindi tutta l'opera Lorca ti mette a pensare che lei è il problema, lei è la sterile. Perché? Perché a quel giorno, quella epoca, la gente pensava che la sterilità era da solo
un
per la donna.
Femminile.
Ecco. Alla fine, lo stesso nome di Germa in spagnolo vuol dire una terra germa è una terra che non può avere piante. Quindi, con lo stesso nome, ti mette a pensare che lei non può avere figli, ma poi, realmente, mai lui dice all'opera che lei non può avere figli. Alla fine dell'opera, lui ti scopre al spettatore che lei non era la sterile, era il marito. Quindi, come c'era un problema femminile, mai si pensava che il marito era il problema, e quando lei scopre quello, è tutto quello che ha passato, ha vissuto, tutto uno spettacolo grottesco di come la trattano, cioè, per essere sterile.
Spoileriamo la fine? Finisce.
Sì, alla fine lei uccide il marito perché è stato il colpevole di tutto quello che ha passato, ma di brutto.
E poi dalla casa natale ci si sposta in una seconda casa dove Federico crebbe e visse per qualche anno. La distanza fra i due paesi è pochi chilometri, no? Sono 4 chilometri ed era una strada che talvolta Federico faceva a piedi.
Sì, è vero, Federico e suo fratello Francisco camminano per 20-25 minuti per arrivare a Val del Rubio, che era dove veramente ha sviluppato la sua opera letteraria.
È una campagna molto fertile, lui attraversava, cos'erano, dei pioppeti?
Sì, in realtà era un luogo estremamente fertile perché c'era tanta acqua nel subsuolo e infatti i cammini sparivano quando c'era una inondazione, una pioggia specialmente intensa, i cammini sparivano, ma era un percorso abituale per i contadini, no? Di camminare per 4 km da Fuente Vaqueros a Val del Rubio.
Lui diceva anche che sentiva quasi sussurrare i pioppi.
Sì, è vero, perché aveva questa mente creativa, poetica, e diceva che quando c'era una brezza che passava tra i pioppi, sentiva come i pioppi pronunciavano il suo nome Federico durante il pomeriggio, durante la sera.
Abbiamo detto una pianura, alle spalle invece, alle spalle ci sono le montagne.
Sì, in realtà la Vega di Granada è una ampia pianura fertile, estremamente fertile, già era conosciuta la sua fertilità nell'epoca araba di Granada, ma che è circondata da catene montuose, specialmente la Sierra Elvira, che è molto vicina a Fuente Vaqueros.
Una natura che probabilmente ha anche colpito Federico. Lui, mi dicevi, è un amante dei fiori. C'è un libro che sarebbe interessante per chi vuole approfondire questo aspetto. Cos'è? L'erbario lorchiano?
Sì, recentemente è stato pubblicato un libro sulle erbe, i fiori, che amava così tanto, che appaiono così tanto in tutta la sua poesia, che è una ripubblicazione molto molto recente, si chiama Erbario Lorchiano, e con un riferimento a tutto il rapporto con la natura di Federico.
C'erano dei fiori che lui amava in particolare?
Bueno, dovrei pensare, ma in realtà la rosa appare tantissimo nelle sue opere, la rosa, il gelsomino specialmente. Diceva che il gelsomino dava un dolore lirico di testa, un male lirico di testa.
Addirittura?
Sì.
Senti, entrando nella casa, una delle prime cose che si vede è un pianoforte, e non è casuale.
Oh, Federico era soprattutto un musicista, nel suo cuore sarà sempre un musico frustrato che è diventato un scrittore, però non poteva esercitare la sua vocazione, che era la musica, perché suo padre pensava che doveva essere un uomo di laurea, di grado accademico, un avvocato, un dottore, non mai un musico, non mai un artista, no?
Il pianoforte l'ha imparato con un insegnante privato a cui lui poi si affezionò molto.
Sí, Antonio Segura Mesa, su profesor privado de piano, amaba profundamente a Federico el suo talento como musicista, porque era un músico frustrado, y ha voluto vedere en Federico un potencial grande compositor. El piano, la música, será siempre la vera vocazione de Federico. El suo primo libro, Impressioni e paesaggi, sarà dedicato specialmente al suo professore di piano.
C'è un qualche cosa di cui purtroppo non esistono registrazioni, ma un pianoforte, quel pianoforte probabilmente suonato a quattro mani, non con un musicista qualsiasi.
No, con il più importante compositore della storia della Spagna, Manuel de Falla, che era un grande amico di Federico. Erano uniti dalla musica e avevano un grande affetto tra loro, e Federico chiamava a Manuel de Falla, che era 20 anni maggiore di lui, lo chiamava Manuelito, e Manuel de Falla chiamava Federico Federichito, aveva un rapporto molto molto speciale.
La sorella lo ricorderà in un libro, la fortuna che ha avuto, forse una delle poche che ha avuto la fortuna di ascoltare questo pianoforte a quattro mani.
Sì, veramente Isabella, la sua sorella, dice che in quel momento non era cosciente, non era consapevole del vero privilegio che era ascoltare suonare il piano a Manuel de Falla e a suo fratello Federico, il letterato forse più importante del secolo XX nella Spagna.
Senti, ci sono due cose che mi hanno colpito in questa casa: il pianoforte, con tutta la storia che si porta dietro, e poi un pozzo. E uno si dice, ma il pozzo è pianoforte, va bene, ma il pozzo?
Il pozzo è una storia veramente curiosa, perché nel Val del Rubio, la villa dove è successo quello dramma rurale che si chiama La casa di Narda Alba, Federico ha preso l'argomento di questo dramma così importante, perché ascoltava attraverso un pozzo, cioè una cisterna, nel mezzo di due case, tutte le conversazioni di una famiglia, la famiglia Alba, che ha ispirato a Federico il famoso dramma La casa di Narda Alba. Così possiamo dire che Federico era un po' un spia, che spiava questa famiglia e che ha preso spunto per questo argomento. No?
Non è piaciuto alla famiglia Alba?
No, non molto. In realtà la famiglia litigava per questo, ma devo dire che in realtà credo che c'è un poco di teatralità in questa postura arrabbiata, perché era una famiglia completamente anonima che è diventata famosissima per questa opera di Federico, che infine in realtà è soltanto un'opera immaginaria, un'opera che non ha un vero rapporto con la realtà.
È un'opera che è tradotta e rappresentata in tutto il mondo.
Si considera l'opera della letteratura spagnola più rappresentata nel XX secolo e una delle tre più rappresentate in modo assoluto, in tutta, non soltanto spagnola, ma di tutta il teatro universale, è ancora una delle tre più rappresentate.
Lui però non ha avuto l'occasione di vedere la rappresentazione di quest'opera, e la prima è stata fatta molti anni dopo.
Sì, nell'Argentina, a Buenos Aires, è rappresentata, se non ricordo male, nel 1945, 9 anni dopo la morte di Federico.
Perché i franchisti non volevano che venisse rappresentata?
Bueno, no, perché era un testimonio di una società molto, dove c'erano tanti tabù, no? una società molto antica, che rappresentava un modo di vivere veramente già passato, no? E la gente non si sentiva comoda, no? Con questa rappresentazione così tragica, così oscura, buia della società dell'epoca, no?
È un'opera che probabilmente ha avuto anche lei una parte nella drammatica fine di Federico. Sì, la sua vicinanza con i repubblicani, ma forse anche questo malumore che si era creato.
Sì, l'assassinio di Federico, perché fu un assassinio, fu fucilato, è una mescola di diverse circostanze, no? La meno importante è forse la omosessualità. Lui era gay, era omosessuale, quello non era un beneficio, ma non era anche un problema realmente, no? La seconda ragione politica: Federico era associato alla Repubblica Spagnola, aveva una grande amicizia con politici repubblicani, ma lui non si considera se stesso un repubblicano, era un cittadino del popolo, no? E la terza ragione, forse la più fondamentale, la più importante, è che questa creazione di questa opera, La casa di Narda Alba, fu assimilata come una sorta di offesa a una famiglia molto popolare nel popolo, nel paesino di Valle Rubio, e questo ha fatto che la famiglia di quel villaggio aveva una grandissima antipatia per Federico, come avevano un rapporto con la dittatura militare, hanno fatto una sorta di imboscata al poeta, hanno prodotto una imboscata che finalmente è finita con l'assassinio di Federico.
Federico, quando voleva fare una cosa, la faceva bene. Tu ci hai detto, per esempio, che era un amante dei burattini, che hanno un nome particolare, quelli qua della regione.
Sì, bueno, qui sono chiamati cristovicas o títeres de cachiporra, ambedue. Lui preferiva il nome di cristovicas come un riferimento a San Cristoforo.
Una volta ha fatto una rappresentazione per sua sorella, ma non come uno può immaginare, prende due pupazzi e fa la rappresentazione. Ha fatto le cose in grandi. Prima di tutto ha scritto addirittura i testi.
Sì, sì, Federico, che aveva una grande cultura, era un uomo con una grande cultura. Non era un brillante studente, come dopo vedremo, ma era uno di grandissima cultura, conosceva molto bene le opere letterarie del teatro classico spagnolo e ha composto tre rappresentazioni: Il principe che domandava, La bambina che dà acqua al Gelsolmino e un'altra, I tre re maghi, e ha composto tre opere per burattini, no? un molto più spiritoso, con un accompagnamento musicale.
Ecco, con un accompagnamento musicale di prima scelta.
Di prima scelta, perché era Manuel de Falla quello che suonava il piano, con opere di Claude Debussy, il musicista francese, ma anche di Igor Stravinsky, che erano ambedue amici personali di Manuel de Falla.
Lui e la sorella facevano andare i burattini, e le musiche erano di Manuel de Falla, esatto, e forse anche di Stravinsky. Esatto.
Non si può chiedere più.
Senti, chiudiamo questa nostra chiacchierata con un brano musicale. Cosa metto?
Con un brano musicale? Bueno, io credo che sia molto bello ascoltare una opera da Manuel de Falla, che si chiama El amor brujo, perché Federico amava profondamente l'opera El amor brujo, specialmente la canzone del fuoco fatuo, o danza rituale del fuoco, che Federico ha sistemato, ha armonizzato per essere suonata nel balcone di Manuel de Falla nella notte di fin di anno, del capodanno del 1923. Ha fatto una improvvisazione con musicisti professionisti per dare una sorpresa a Manuel de Falla, la canzone del fuoco fatuo o danza rituale del fuoco.
Radio Popolare on the road, un viaggio a Granada lungo le geografie lorchiane. Per pranzo si può tornare in città e puntare sul ristorante Chiquito, Originariamente era un bar chiamato Alameda ed era il ritrovo dell'intelligenza locale che praticava la tertulia, un'espressione locale traducibile con chiacchierate colte. In questa tertulia letteraria Federico lesse le sue prime poesie e tenne discorsi antologici. Lui e il suo gruppo di amici erano conosciuti come El Riconsiglio, il piccolo angolo, per via del posto in cui si sedevano nella sala. E proprio in quell'angolo oggi c'è una statua in bronzo di Lorca, piazzata lì quando il proprietario del ristorante era il calciatore argentino Luis Oruezabal, attaccante del Granada dal 74 al 77. Il ristorante Chiquito propone anche un menù lorchiano, composto da una zuppa di asparagi verdi della Vega, di Granada, dulce de leche, ciliegie con il vino e un calice di vino di Malaga. Il brano si chiama Zambras ed è eseguito da Reyes Carrasco. Siamo all'Albacín, che è un colle, una montagna, proprio in faccia all'Alhambra. L'Albacín è un po' un concentrato della multietnicità che ha sempre vissuto in questi luoghi. Facciamo una rapida disamina di chi ha abitato qua. Beh, partiamo da quelli che arrivavano dall'altra parte del Mediterraneo.
E infatti qua abbiamo avuto sempre, quando arrivano grandi dominatori, che in questo caso sono stati i musulmani, dimentichiamo gli altri, però precedentemente abbiamo avuto i romani, ci lasciano una grande impronta, e poi arrivano questi, la maggioranza arrivano dal nord dell'Africa, però i primi vennero dalla penisola arabica, arrivano dalla zona della Siria e si stabiliscono qua. Granada è diventata, per qualsiasi ragione, l'ultimo baluardo islamico, però si è arricchita a base della convivenza di queste culture, come tu dici, romani, prima iberi, poi goti, arrivano i musulmani, e allora è un misto di culture veramente bello, e poi c'è l'impronta, come non, di questi cristiani che abitano oggi.
Sì, tra l'altro con situazioni anche bizzarre, tipo prima mi raccontavi di un convento di clausura che aveva dei problemi perché si trovava a convivere a pochi metri con una moschea.
Sì, infatti questa moschea che si è costruita recentemente era prevista per inaugurarla, non so, un mese del 2003, e l'hanno posticipata questa inaugurazione perché le suore si sono accorte di come dal minaretto di questa moschea si poteva osservare il chiostro di clausura. Allora hanno dovuto rialzare il muro e si sono allungati un po' i lavori. Comunque sono cose un po' particolari, ma che arricchiscono anche questa cultura.
Senti, gli arabi, come sappiamo, sono stati storicamente scacciati, ora c'è una sorta di, tra virgolette, riconquista pacifica.
Sì, infatti, sicuramente
gli immigrati.
Sì, questi che arrivano dagli ultimi 20 25 anni più o meno, sentendosi sicuramente attratti da questo lungo passato, direi che si sentono a casa loro. Dunque la struttura rabeggiante del quartiere, la gente che ha questa mentalità, sono ospitali, sono solari, si stanno riprendendo poco a poco il quartiere, e la zona bassa, se uno va scendendo, perché questa zona alta è tradizionale ancora, abitata soprattutto da gente cristiana, man mano che si scende si trova praticamente il barocco, un sacco di negozi tipo pasticcerie, macellerie, le famose teglierie dove si può fumare il narghilè, insomma ti fanno anche i tatuaggi loro, è una cultura che incomincia ad avanzare.
Allora, abbiamo detto gli arabi, i gitani che arrivano qua non con il viaggio di quelli che per esempio sono arrivati dalle nostre parti in Italia, ma qua hanno fatto il giro lungo la costa meridionale del Mediterraneo, dall'Egitto, la Libia, la Tunisia, e poi sono arrivati qua. Prima abbiamo incontrato una serie di, cos'erano, grotte trasformate in case che ora sono locali dove...
E infatti loro per entrare qua, siccome avevano questa minaccia dei turchi, ebbero il pretesto della religione. Essendo le nostre autorità, i nostri re erano cattolici, allora entrano qua sotto una condizione. Dovevano lasciare questa vita nomada che avevano avuto da sempre e diventare stanziali. Dunque entrano e... La zona loro fu sempre questa dove siamo passati, detta il Sacro Monte, però inizialmente venivano chiamati egiziani, siccome sono stanziali diventano gitani a forza di questa etimologia che va cambiando, e ad oggigiorno lasciano l'artigianato che è più faticoso, più duro, ed scoprono che il turismo è interessato al flamenco, e in queste grotte che sono come assassi di Matera, case che si scavano nella roccia, una specie di tuffo, loro fanno tutte le sere per i turisti il flamenco, che ce l'hanno nel sangue dalla nascita, non imparano a scuola, non è come vederlo in una sala da feste, vederlo dentro la grotta.
Sì, loro il duende sanno che cos'è.
Il duende, infatti, il duende è uno spirito che si ha o non si ha. Io sempre dico, quando vengono qua i giapponesi che imparano tutte le tecniche della chitarra, di come si balla, loro non hanno il duende, che questo spirito...
I gitani ce l'hanno, il duende.
Ce l'hanno. Il quartiere della Spagna, per eccellenza, dove c'è il duende, dove il duende ci abita, è sempre il Sacro Monte.
El tenía 20 años, yo le doblaba la edad. En sus sienes había noche... Y en la mía madrugada, antes de que lo pensara, su gusto estaba cumplido, de nada le faltaba. Lo quería con locura, con todos mis cinco sentidos, él se dejaba querer, amor le pedía. Como un pordiosero, y él me clavaba sin ver que sufría, cuchillo de acero. No me quieras tanto, ni llores por mí, no vale la pena que por mi cariño te pongas así. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar mi vida pendiente y esclavo de esa esclavitud.
Senti, facciamo questo gioco. Facciamo finta. Entriamo a casa di Federico. C'è una stanza dove ha tutti i suoi dischi e i CD. Che cosa troviamo?
Pues de seguro Cante Hondo, el Cante Fiamingo.
Cante Hondo.
Sí, porque lui había organizado insieme a Manuel de Falla este festival de Cante Hondo. Infatti Federico consideraba que era la expresión más pura del alma andaluza, del espíritu andaluzo, era el Cante Hondo. Y cuando Igor Stravinsky visita Granada y habla con Manuel de Falla, amigo de Lorca, dice, ¿no será cuesta la vera música, don Manuel? Così el Cante Hondo es extremadamente importante.
El Cante Hondo es la prima segmento di dischi di Federico. Poi di sicuro troveremo delle ninne nanne.
Sì, perché era un ricercatore di ninne nanne, della nanna spagnola, che era, come voi sapete, la canzone per addormentare il bambino. E Federico era specialmente interessato nelle nanne della Spagna, perché considera che una espressione del dolore, dell'angoscia che sentiva la donna andalusa, specialmente quella povera che doveva addormentare il bambino per continuare a lavorare. E aveva trovato una distinzione tra la nanna europea e la nanna spagnola, essendo quella spagnola una che esprimeva un'angoscia per la povertà, per il dolore, no, che sentivano queste donne povere.
È vero che tampinava anche le signore per strada che allattavano i bambini per... Scusa, ma che Nina Nanna canti tu a tuo figlio?
Sì, bueno, molto discreto Federico, probabilmente non domandava niente, probabilmente seguiva da vicino.
Ah, origliava.
Origliava, seguiva da vicino e un po' discretamente cercava di scrivere le lettere di queste canzoni, no? È una grande raccolta, ha fatto perfino una conferenza su questo che si chiama Las Nanas de España.
Sottofondo Nana de Sevilla, una Nina Nanna composta da Federico García Lorca, qui nell'interpretazione di Teresa Berganza. Radio Popolare on the road, un viaggio lungo le geografie lorchiane. Stiamo virtualmente ravanando nell'armadio dei dischi di Federico García Lorca. E troviamo anche un disco di Debussy.
Oh, Claude Debussy, che non piaceva a tutti, perché Federico era molto affezionato alla musica di Debussy e anche alla musica di Beethoven, ma soprattutto Debussy, che era considerato troppo moderno in quel momento e che si paragonava la musica di Debussy a un gatto camminando sulle tastiere del piano, no? Ma per Federico era una musica molto potente, no?
Ecco, Federico era anche un musicista, nel senso che suonava, versatile e anche brillante. Raccontavi prima, per esempio, di una sua versione in tedesco di una sevigliana?
Sì, perché aveva un senso dell'umorismo molto particolare, come era un bravissimo showman. Quando suonava il piano per i suoi amici, per i suoi compagni, pues voleva de insegnare le diverse possibilità della stili della musica popolare spagnola, ma ogni tanto aggiungeva un elemento umoristico, per esempio cantando in tedesco una sevillana, che era una canzone molto tipica andalusa, ma che era stata versionata da un compositore tedesco, e Federico si divertiva a fare conoscere questa versione, no?
Senti, e poi troviamo dei dischi di jazz, perché lui amava anche il jazz?
Moltissimo il jazz, era una musica che era appassionato dal jazz. E nella residenza di studenti di Madrid era possibile trovarlo nella sua stanza ascoltando jazz con Luis Buñuel o Salvador Dalí, che erano anche molto affezionati a questa musica.
Quando lui passò qualche mese, 6 mesi mi pare, a New York, frequentava i locali di Harlem e gli chiesero di suonare, e lui, nonostante fosse uno un po' restio, accettò di suonare. Ma cosa suonava lì ad Harlem?
Pues suonava le canzoni popolari andaluse, quella che aveva riscattato di questi quartieri umili, che era la Manigua, dove era una sorta di riserva, dove ancora si conserva l'essenza del cante jondo, il cante fiammingo. Federico aveva una raccolta di queste canzoni popolari, le aveva armonizzato al piano e cantava, recitava e suonava il piano con questa canzone popolare, che diventava un vero successo tra i musicisti di jazz di New York.
Gli Harlem mandava alla grande.
Erano impazziti totalmente, e Federico scrive lettere alla sua famiglia dicendo: non sapete come piacciono queste mie sciocchezze qui.
Chissà suo padre come era contento, visto che suo padre non ci teneva che lui facesse il musicista.
Suo padre era sempre un po' arrabbiato con Federico, non era troppo contento, soltanto è contento quando, con vera sorpresa, vede come dall'Argentina, after la rappresentazione delle sue opere, hanno così grande successo che la quantità di soldi che arrivava nella Spagna era inconcepibile. la única volta cuando el padre Federico ha visto que era una cosa pratica quello che aveva fatto suo figlio, no?
Senti, e quando è andato a Cuba e in Argentina, che sono altri due paesi musicalmente elevati, ha avuto qualche infatuazione anche lì, da un punto di vista musicale?
Sì, Son de Negros en Cuba è un poema bellissimo che è dedicato ai uomini poveri di Cuba, di razza nera, no? Son de Negros en Cuba, che ha un ritmo cubano, si può dire, no? Federico aveva la capacità molto speciale di assorbire il ritmo musicale dove c'era. Per esempio, quando c'è nella Galizia, nel nord della Spagna, ha scritto poesie di stile galaico, e quando è, per esempio, nella Cuba, pues, è stato impregnato di questa musicalità propria della Cuba, sì, è vero.
Senti, ma io in Argentina me lo vedo col suo farfallino a fare i tanghi.
Sì, sì, perché anche amava il tango e ha conosciuto anche poeti famosissimi e infatti aveva questa capacità di impregnarsi, no, di dove c'era.
Direi che la discoteca di Federico è bella ampia.
È ampia, ma io credo che forse c'è come un circa 30% di cante hondo e un altro 30% di jazz e la musica classica di Debussy, di Isaac Albéniz e perfino di Stravinsky, Igor Stravinsky.
Lui Stravinsky l'aveva
conosciuto?
Sì.
No Federico, ma sì suo amico Manuel de Falla, che aveva detto a Manuel de Falla, dopo ascoltare il cante hondo, don Manuel, non sarà questa la vera musica?
In sottofondo Ana Belén che interpreta Son de Negros en Cuba, una lirica di Federico García Lorca. Beh, Ana Belén è una che ha il duende, questa parola che abbiamo ripetuto un sacco di volte quest'oggi. È un termine intraducibile, nel dialetto andaluso duende può significare folletto, ma anche broccato o stoffa pregiata. Nel saggio Il duende, teoria e gioco, che risale al 1930, Federico García Lorca scrive che il duende è un potere e non un agire, un lottare e non un pensare. Il poeta sentì dire da un vecchio maestro di chitarra che non sta nella gola, ma sale interiormente dalla pianta dei piedi e si ritrova come intima cifra di ogni atto di genio. Si sa soltanto che brucia il sangue, che prosciuga, che respinge tutta la dolce geometria appresa, che rompe gli stili. Federico evidenzia alcuni indicatori di chi vive il duende, come l'apertura al nuovo e la disponibilità a sopportare il contrasto. È quella cosa che ogni artista vorrebbe per sé e che i toreri a volte mostrano nei loro movimenti, ma anche i pittori, i musicisti, i ballerini di flamenco, i poeti. Non è una musa, non è un angelo, ma è pur sempre qualcosa che si impossessa, ma che sta già dentro nelle più recondite stanze del sangue. È un fluido inafferrabile che arriva direttamente al pubblico, qualcosa di demoniaco che possiede il senso della morte, qualcosa con cui lottare. Per intendersi, Billie Holiday e Tennessee Williams ce l'avevano. Ella Fitzgerald quasi, ma non proprio. E Miles Davis forse non aveva altro. Marlon Brando di certo ce l'aveva. Anche Janis Joplin, se vogliamo giocare a scovare il duende. Apollinaire è stato divorato dal duende. È qualcosa con cui si nasce e che poi cresce, che si nutre di conflitto. Brahms non lo possedeva, Bach sì, Nietzsche, Cézanne, Rimbaud e chissà quanti altri sconosciuti o famosissimi, di certo mai soddisfatti, mai paghi, mai quieti, lottano ogni giorno con il proprio duende. Lorca chiude il suo saggio chiedendo: ma dov'è il duende? Osiamo rispondergli: tra la musa e un angelo, nelle pieghe del pensiero. Con Paco de Lucía, in un brano che non poteva non chiamarsi che El Duende, andiamo a chiudere questa puntata di On the Road. Thank you.
porcelana y de ella emana luz que ilumina, ruina divina. El placer anestesia mi dolor, el dolor anestesia mi placer. Lo que tengo, lo que hago, mi valor, y el dolor siempre vuelve a aparecer. A ti no creo, hasta que te derrames en mi pecho, dentro mi corazón y mi cerebro. Como un cubata cae en mi garganta y se vierte mi pelo hasta el suelo. Ego sam nil, ego sam lux mundi.
Ego sam nil, ego sam lux mundi.
Ego sam nil, ego sam lux mundi.
Mi, ego sam lux
mundi. No that you fe 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 fe.
Traje algo pa' que tú te relajes. Aquí tienes este homenaje. Soy la diva del tigreaje. Traje algo que te pueda coraje. En tu lore falta viaje, pero a ti te sobra equipaje. Te puedo enamorar, yo te puedo inspirar, te puedo envenenar y te puedo curar, yo te puedo elevar, yo te puedo humillar, pa' bien o para mal. Transformar don antes de te adu. Kimi ni dai nashi ni sareru mae ni. Yabai yatsu te omou kana. Motte umareta sainou nano. Motte umareta sainou nano. Watashi wa kaos no yo. Datte kamisama ga kimeta koto. Datte kamisama ga kimeta koto. Traje algo pa que tu te relajes. Aquí tienes este homenaje. Soy la diva del tigreaje. Traje algo que te pueda coraje. En tu lore falta viaje, pero a ti te sobra equipaje.
So what kiss 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 kiss.
No that you fe 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 fe